Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati a Carta Vetrata, siamo alla puntata 260, la inauguriamo senza Alberto che un po' in ritardo ci raggiungerà, ed è con noi Ilaria Miani, interior designer, che ci viene a parlare, fiorentina, naturalizzata romana, e ci viene a parlare di un borgo molto speciale, il borgo di Monteverdi in Val d'Orcia, che ha avuto una ristrutturazione particolare da parte di uno statunitense, di Michael Cioffi. E cosa ne ha fatto, Ilaria? Raccontacelo tu.
Allora, è un racconto che inizia 10 anni fa. Michael Cioffi era già sul territorio perché lo conosceva, era venuto per compiere i suoi 50 anni, festeggiarsi, e si è innamorato di questo borgo che è in realtà Castiglioncello del Trinoro, e Monteverdi è il nome che lui poi gli darà dopo, perché è un grande amante della musica, e fra l'altro ci sono i festival che si legano sia ai festival della Foce che dei suoi privati, anche di musica contemporanea, jazz ed altro. Nella sua intenzione, io prima vi ho fatto vedere alcune case del borgo, c'era proprio una specie di vocazione a rivivere questa specie di Italia straordinaria che lui poteva ovviamente gustare dalla Val d'Orcia, perché la Val d'Orcia sappiamo benissimo che è questo contenitore, questo mix così speciale di arte, agricoltura e natura.
Perché sappiamo che è un punto meraviglioso, sì, vicino a Cetona, lo localizziamo lì. Ora, no, prima di tornare alla Val d'Orcia, diciamo però che è stato pubblicato adesso un libro importante per Idea Book, si intitola Un paese in Toscana, sì, gli autori sono Cécile Vaiarelli e Bernard Touillon, e 49 euro per 196 pagine.
Sì, e poi siccome appunto questo nostro lavoro è iniziato e ha aperto da subito, le prime case sono state aperte per gli ospiti fin dal primo anno, quindi è continuato nel tempo, e oggi appunto, oltre al restauro della chiesa, di tutto un po' il complesso del borgo, c'è una galleria d'arte e c'è tutta un'attività culturale molto interessante, perché c'è Sarah McCorry, che è una specialista inglese che cura tutta una serie di programmi, non solo espositivi ma di artisti on residence, e poi ci sono come dicevo prima, i concerti, conferenze, i workshop, insomma.
In sostanza, e torno un attimo al libro, il libro ripercorre questa storia, quindi racconta tutto.
Il libro fa vedere soprattutto il restauro e la natura della Val d'Orcia, la reintegrazione di questo luogo nella sua storia passata.
E questo luogo invece, che mi sembra un luogo veramente magico, praticamente sì, è diventato da un piccolo borgo di case rurali, diciamo così.
Sì, case abbastanza abbandonate, come sempre accade nel tempo.
Esatto.
C'è questo turismo di ritorno un po' non curante, che quel fai da te che ha creato tante brutture, per cui gli infissi sono d'alluminio, i muri sono sbranati, i materiali sono quelli dell'industria, i terrazzini sono quelli di cemento armato, insomma non si trova più esattamente quello che si pensava di
invece
trovare.
Invece questo
oggi
è stato completamente recuperato con un gusto un po' particolare, e ci sei stata anche tu come interior designer.
Ma per creare non tanto, io parlerei di un exterior, perché quando si parla di una casa rurale, cioè il dentro è importante come fuori, queste case erano delle case in se stesse perfette, compiute, dove c'era praticamente tutto quello che bastava alla vita, per cui recuperare questi borghi, questi spazi, è molto importante capire come dalla strada d'accesso all'aia, al muretto a secco, a tutti i particolari, alle proporzioni di tutto quello che fa parte di questo insieme, è come si dice oggi il heritage, cioè è quello che rimane. Se noi cominciamo a mettere una pezza di un tipo, di un'altra, a confondere le idee, ecco che a questo punto non sappiamo più dove stare, addirittura con le piantagioni, perché bisogna dire che non è solo la tutela, che in Italia si occupa soprattutto e si è occupata per tanto tempo soltanto dei monumenti e delle pitture, e poco di questa situazione e paesaggio agricolo che ha invece in sé questa potenza storica importantissima, perché è quello che ci ha portato soprattutto in questi territori, ripeto, che dove la Francigena ha segnato ogni stop, dove questi profili urbani sono praticamente storici, di castelli, di fortificazioni, di fattorie fortificate, di pievi e così via. Cioè, voglio dire, in un contesto del genere, perdersi un borgo per strada e annullare farlo completamente, quando invece fa parte veramente...
Beh, certo, sarebbe uno scempio. Allora, Ilaria, purtroppo ci dobbiamo salutare, i minuti corrono. Ricordiamo prima di tutto il libro Un paese in Toscana per Idea Book, scritto da Cécile Vaiarelli e Bernard Touillon, 49 euro 25 centesimi a pagina, perché sono 196 pagine, bellissime, anche piene di immagini.
Soprattutto per le immagini, che sono importanti, perché
esatto,
trasmettono proprio questo.
E per chi volesse avvicinarsi, ricordiamo che questo borgo chiamato di Monteverdi, in Val d'Orcia, dove c'è un albergo diffuso, dove c'è un centro culturale, dove insomma...
Dove si svolgono svariate attività, sempre che possono essere seguite dal sito, e dove c'è un ristorante, un wine bar e poi anche altri, insomma ci sono molte, molte possibilità anche di stare un tempo sulla piazza.
Vogliamo ricordare il sito? Vogliamo ricordare il sito?
Perché è www.monteverdi.com.
Benissimo, allora grazie Ilaria Miani e speriamo di riverti presto.
Grazie. Carta vetrata.
Ed eccoci di nuovo a Carta Vetrata in compagnia di Maddalena Santeroni. Ben trovata Maddalena.
Grazie.
Alberto il latitante arriverà e speriamo mentre ci sei tu, se no la prossima volta. Allora Maddalena, intanto ritorniamo a parlare di un argomento che è molto piaciuto ai nostri ascoltatori, che era quello delle botteghe. Botteghe che poi si sono riconvertite spesso in negozi anche di lusso. Botteghe che sono scomparse, che ci sono ancora.
Le famose botteghe storiche di Roma. Dunque, intanto vorrei puntualizzare una piccola cosa. Per diventare bottega storica c'è tutto un iter e devi essere da 60 anni nella stessa location e devi avere sempre la conduzione della stessa famiglia. La stessa famiglia può essere anche, non so, un nipote, un figlio, non è che deve essere lo stesso.
Beh, certo, anche perché le generazioni
però,
si alternano.
Però della stessa famiglia. Solo in questo caso puoi essere bottega storica.
Ma che vuol dire essere bottega storica?
Essere
c'è un
bottega
albo?
Sì, c'è un albo, c'è un'associazione e c'è un albo delle botteghe storiche, e l'albo è di Roma Capitale. Delle botteghe storiche di Roma, purtroppo si è fatta e si è scoperta questa ricchezza romana tardi, devo dire, per cui molte delle botteghe storiche di Roma sono scomparse, non sono più belle come erano una volta, sono state modificate nell'assetto, per cui come al solito arriviamo un po' in ritardo.
Senti, ma parliamo di questo, del bello e del brutto, cioè la bottega storica che può rimanere la bottega di un artigiano,
sì,
e sarebbe tra virgolette quella meno bella, diciamo così, oppure diventare addirittura negozi lussuosissimi, perché se non ricordo male anche Bulgari fa parte delle botteghe storiche.
Bulgari è stato aperto nel 1824 a Via Condotti da Sotirio Vulgaris, era il cognome greco, e questo è stato modificato in Bulgari in Italia, e per cui è lì dal 1824, più bottega storica di quella.
Diventata però negozio di extra lusso.
Di extra lusso, però bisogna dire che attualmente non è più proprietà Bulgari.
Beh, perché Bulgari è stato assorbito dal gruppo di Messier Arnaud,
esatto.
E quindi perderà anche quello. Ma perché non far
però
parte dell'albo?
Ormai è una bottega storica in ogni caso.
Beh, certo,
perché ha fatto tutto l'iter, addirittura ha creato un piccolo museo al primo piano. Vi invito molto ad andare a visitare il museo del primo piano del negozio Bulgari, se non avete mai avuto questa occasione, perché è eccezionale. E ci sono tutte le fotografie dei vari step della crescita del negozio.
Quindi c'è un allestimento fotografico oltre che a dei gioielli
esposti.
Oltre che
dei gioielli fantastici,
sì. Quindi si può entrare?
No, bisogna fare una domanda, insomma, chiaramente essendo bulgari bisogna fare un piccolo percorso. È molto facile, basta telefonare, prendere degli appuntamenti, perché ci sono delle visite guidate ad orari stabiliti, ma ci può andare chiunque.
Ma questo è interessante.
E consiglio vivamente di andarla a vedere, perché è un patrimonio romano molto particolare, molto ricco e molto lussuoso.
Beh, certo. Ecco. Senti Maddalena, ma far parte di quest'albo delle botteghe storiche dà dei vantaggi, dei privilegi?
Purtroppo no.
Ah, quindi
no.
È solamente un fatto
perché
così.
Intanto comunque è un fatto di cultura, ragazzi, parliamoci chiaro, è un fatto culturale. Non dà dei vantaggi rispetto al fatto che dovrebbero, per esempio, un negozio storico di un artigiano dovrebbe avere delle agevolazioni di tipo fiscale per il fitto, cose del genere. Non succede.
purtroppo.
Quindi nulla di questo, però insomma no. Potrebbe essere un'idea che si potrebbe lanciare.
Spero che questa cosa
almeno
avvenga.
In ambito
spero
comunale,
che questa
sì.
cosa avvenga. Tanto per parlare di artigianato, abbiamo uno splendido negozio delle sorelle Antonini a Via Sallustiana che fanno il pieghettato, quello che si chiama il plissé attualmente. Loro facevano il plissé per le sorelle Fontana, per Valentino, per Sarli, cose di questo tipo. Adesso fanno il plissé per qualche signora che vuole farsi la gonnella.
Quindi è una merceria, diciamo...
No, è proprio un negozio di pieghettato.
Fa solo il pieghettato?
Fa solo il pieghettato, no, fa anche il... come si dice, il ricamo invisibile per aggiustare le giacche degli uomini, per cui è veramente una cosa preziosissima e sarebbe bellissimo che ci fossero dei giovani che possano intraprendere questa strada.
Questo è interessante, quindi ricordiamo l'indirizzo per chi avesse anche bisogno.
Via Sallustiana, però non vi so dire esattamente il numero, ma è sorelle...
Comunque sorelle Antonini e Via Sallustiana, e fanno anche il rammendo,
sì,
quest'arte
il rammendo,
del rammendo che è un po' andata perduta.
Il rammendo invisibile che è una cosa meravigliosa, io ho visto delle cose incredibili perché loro prendono dall'interno della giacca, prendono dei fili per cui rammendano con lo stesso filo della giacca, per cui fanno delle cose uniche e sarebbe il caso che i nostri giovani che non sanno dove dirigersi, che non sanno come lavorare, eccetera, se imparassero dei mestieri così particolari che si stanno perdendo,
è
sarebbe
vero.
Veramente una cosa meravigliosa.
Allora Maddalena, ne continuiamo a parlare dopo, lanciamo un piccolo stacco musicale e poi ci ritroviamo.
Bene.
Carta vetrata.
E bentornati con Carta Vetrata, ci siamo ritrovati con Maddalena Santeroni che ci ha portato in giro per Roma nelle botteghe ricche, diciamo così. Ci hai raccontato che del museo da Bulgari, dove tutti sono invitati previo appuntamento ad andare a vedere. Poi siamo andati a Via Sallustiana nella bottega delle sorelle Antonini che ancora applicano l'arte del rammendo e del plissé. Adesso invece andiamo nelle botteghe più semplici, che ancora però resistono e ci sono.
Ancora resistono e ci sono. Per esempio, vogliamo parlare della macelleria Feroci? Non so quanto sia poco ricca.
Forse quella l'avrei messa più con Bulgari che con le botteghe più
però è diciamo un negozio immediato la macelleria. Intanto Feroci si è inventato il pronto a cuocere, cioè è stato il primo che preparava le polpette, il polpettone, questo è una cosa da dire, è sempre stato lì al Pantheon, insomma dietro al Pantheon, ed è un negozio meraviglioso perché la cosa vera che hanno fatto alla macelleria Feroci è di mantenere sempre lo stesso arredo dal 1902
e soprattutto la stessa qualità. Ma a proposito di macellerie, per esempio la macelleria Mastroddi di Annibale Mastroddi
anche quella, poi Annibale Mastroddi è un personaggio lui per ti dà le ricette,
è molto simpatico,
molto simpatico, cerca di capire il personaggio che ha di fronte dalla carne che compra, per cui se compri la fettinella bianca dice signora ma in realtà questo è un personaggio,
no, devo dirti che a me l'ha presentato Luisanna Messeri, quindi sono andata un po' raccomandata da lui, però si è creato un feeling particolare, siamo adesso amici anche su Facebook.
No, ma lui è unico e poi soprattutto fatti dire vorrei fare il brodo,
ecco,
come lo fa lei,
e infatti lui ti spiega le ricette
in una maniera con una veemenza e con un'arte che insomma Cracco dovrebbe imparare, secondo me.
Senti Maddalena, però parliamo anche del libro che uscirà, tu stai scrivendo un libro su queste botteghe.
Sì, sto scrivendo un libro su queste botteghe perché mi sono appassionata moltissimo. Il libro esce alla fine dell'anno, per
una
cui
guida, quindi,
una guida alle botteghe storiche e soprattutto alle botteghe storiche, quelle dimenticate. Vogliamo parlare un secondo del Caffè Latour?
Parliamo.
Il Caffè Latour era a via Cola di Rialzo 153, è stato chiuso negli anni 70 ed era nato nel 1826.
Quindi non c'è più.
Non c'è più.
E oggi che cosa c'è al suo
posto? Un'agenzia.
Ah, che tristezza.
Ecco, via Cola di Rialzo 153. Era un caffè magnifico dove ci andavano esattamente, come ti posso dire, D'Annunzio, personaggi di questo calibro.
Beh, poi perché il caffè La Tour è stato un po' un antesignano del moderno catering, no? Era quello,
esatto,
che faceva i rinfreschi al Quirinale.
Chiuso, era bellissimo, con vetrine meravigliose, era bellissimo. Morion de Gariglio, vi prego di nominarli sempre.
Beh, però Morion de Gariglio ancora c'è,
ma non è più, non può citarsi come bottega storica perché ha dovuto cambiare posto e non è stato 60 anni nello stesso posto.
Ah, ecco, ha cambiato la location.
Ha cambiato
vero,
la
spostato.
Location perché non poteva sopportare gli affitti. Lui era a via del Corso, angolo San Lorenzo e Lucina, e le vetrine di Morion de Gariglio erano grandiose, con meravigliosi cessi di marron glacé con le violette o con le caramelline gialle che fingevano di essere delle mimose. Era qualcosa di unico ed eccezionale. Ancora adesso fanno, ora sono a via Pia di Marmo, ancora adesso fanno tutti i cioccolatini fatti a mano, per cui non vedrete mai un cioccolatino uguale all'altro.
E poi anche le confezioni sono molto particolari,
fanno un alberino di Natale tutto di cioccolata, insomma qualcosa di eccezionale, però non può essere una bottega storica perché ha dovuto cambiare posto.
Peccato.
Vogliamo parlare di Fam Sistina, che sta
Via Sistina.
A Via Sistina dal 1959 ha servito Regine, ha servito Silvana Pampanini, Sofia Loren, addirittura il nostro Marcello Mastroianni, quando ha fatto Ciao Rudy lì al Sistina, si andava a truccare, a fare i capelli da Fam Sistina. Deve andare via perché tutto l'ambiente è stato compreso l'hotel accanto, l'hotel della Villa, è stato comprato dagli arabi che mandano via, e arrivederci.
Quindi
grazie.
Sta per chiudere Fam Sistina,
sì,
questa è una notizia, infatti sta svendendo tutto, io lo dico per chi volesse
andare
vestiti,
sì, anche perché
vestiti.
Delle cose meravigliose, sì. Vestiti e prodotti di bellezza eccetera, fate una passeggiata da Fam Sistina.
E tra l'altro era l'unica bottega storica, diciamo così, che era un po' un mélange tra negozio e parrucchiere perché raramente
ed era aperta sempre di sabato e domenica. Ma Fam Sistina ne vogliamo parlare, che è stato il primo e unico negozio, cioè il primo e unico parrucchiere che faceva il servizio sul Sette Bello. Vi ricordate il Sette
Come
Bello?
No, certo,
Roma-Milano?
Il treno.
Ecco, il treno Roma-Milano. E lei si è inventata questo servizio sul Sette Bello, per cui le signore che salivano a Roma si facevano i capelli e scendevano a Milano con i capelli
stupenda,
fatti.
Cioè, un altri tempi, proprio altri tempi, speriamo che tornino. Senti Maddalena, tornando invece al libro,
sì.
Ma già un titolo, un editore o ancora è tutto in itinere?
No, ha già l'editore, ma il titolo saranno Le Botteghe Storiche di Roma.
Ecco, possiamo dire l'editore, lo vogliamo dire?
No.
Non lo diciamo,
no,
non lo
no,
diciamo.
No, perché ho il mio editor che è molto geloso di queste cose, per cui devo stare però insomma io ho già scritto un altro libro che voi avete presentato molto carinamente, è lo stesso editore.
Vabbè, quindi sappiamo chi è, il libro lo ricordiamo, è La Cuoca di D'Annunzio,
sì.
Ed è stato un libro che ha avuto grande successo, insomma ha girato molto in Italia,
sì,
anche per
sì.
Le presentazioni.
Sì,
un
sì,
libro
per fortuna,
ghiotto,
sì.
Un libro ghiotto come tutti gli argomenti che tocchi tu. Allora
grazie.
Io ti saluto qua e spero che tornerai a trovarci.
Assolutamente,
a
anche
carta
perché
vetrata.
Mi dico una cosa, domani inizieranno delle lezioni di musica alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, che terranno il maestro Francesco Antonioni e Costantino D'Orazio, lo storico dell'arte, alle quali vi prego di partecipare. Inizieranno alle 18 con un biglietto d'ingresso ridotto di 4 euro, per cui domenica 10 tutti alla Galleria Nazionale a sentire
musica. No, certo,
musica,
questo è
arte.
Importante, ricordiamo che si intitola Ascoltare con gli occhi,
un'iniziativa nuova
della NIAM, adesso
domani.
Diretta da Cristiana Collu, dove tu sei sempre l'anima insieme
ad Angelo Bucarelli
degli amici,
sì,
dell'arte moderna. E quindi ricordiamolo alle 18, poi ci sarà un rinfresco per chi rimane E l'indirizzo esatto qual è della Galleria Nazionale dell'Arte Moderna?
Viale delle Belle Arti 131.
Viale delle Belle Arti 131, quindi ascolteremo domani con gli occhi Costantino D'Orazio e Francesco Antonioni.
Certo, grazie.
Grazie ancora, Maddalena.
Grazie.
Carta vetrata.
E bentornati a Carta vetrata e bentornati ad Alberto Gaffi.
Appena appena in tempo per chiamare il nostro corrispondente dal Piemonte meridionale, Roberto Paravagna. Ti sono mancato un pochino.
Moltissimo.
Avrei pensato a qualcosa di brutto, ma non è successo niente. Il traffico tradizionale.
Io non ho paura, invece come qualcun altro.
Invece questo titolo, Non ho paura, non bisogna aver paura, anzi contro la paura, è l'argomento di cui parleremo adesso con Roberto. È un titolo uscito appena adesso per i tipi di Baldini e Castoldi, un libro che rappresenta la nostra risposta a tante angosce che ogni giorno ci troviamo quando apriamo il nostro giornale quotidiano, vediamo la nostra strada su internet, che cosa ci propone di drammatico, di preoccupante, di terrorizzante. Gli autori sono Giulio Massobrio e Vittorio De Micheli, in rapporto molto intimo con un consulente d'eccezione che è l'ambasciatore Luigi Narbone, che poi ci dirà meglio Roberto di che cosa si occupa Narbone. Baldini e Castoldi, contro la paura, 16 euro, 215 pagine, 7 centesimi a pagina. A te la parola, Roberto.
Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Ciao Roberto.
Ciao, ciao, ciao a tutti e un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Carta Vetrata sparsi in giro un po' per tutta l'Italia. Come dicevi prima Alberto, sì, questa volta è un saggio, abbiamo cambiato un pochino l'impostazione dei testi da segnalare e da recensire. Un saggio che è scritto in pratica a quattro mani, come hai detto tu, con l'aggiunta di Luigi Nardone, che ha la posizione, nella sua posizione di capo delegazione dell'Unione Europea nei paesi medio orientali, conosce molto bene quel contesto geografico. Dunque, questo libro è interessante sotto l'aspetto dello sforzo che fa per dare una risposta il più possibile applicabile, insomma, in termini pratici, alle domande che in questi tempi ci sottopongono tutti, insomma, ad incominciare ad esempio da come poter sconfiggere l'ISIS, il modo migliore per contrastare l'Ebola, cosa si può fare o si potrebbe fare per diminuire la miseria. Questa è veramente una bella domanda. E contro la paura, ricordo questo punto, il titolo nasce da una serie di riflessioni, di confronti e colloqui tra questi tre autori su questi temi di respiro internazionale. Ed è per questa ragione che mi sento insomma di consigliarlo a chi si interessa da sempre, o anche non da sempre, comunque diciamo di geopolitica, e si appassiona di argomenti che riguardano tutti. La paura è il fil rouge, insomma, mi sento di dire, che lega tutti questi temi trattati, così come peraltro è anche tangibile, tra le altre, la paura del diverso, tanto per segnalare un argomento, di chi arriva ad esempio da lontano, quindi dell'immigrato, che è guardato, come sappiamo tutti, con sospetto. Ecco, questi temi all'ordine del giorno, tutti i giorni, ed è sufficiente leggere il giornale per avere insomma una testimonianza di questo. Quindi sono uno storico, un epidemiologo ed un ambasciatore che si confrontano su questi argomenti. Ci sono anche altre domande che ritornano nel prosieguo della descrizione del libro. Domanda: servono i muri? Il Papa dice che bisogna abbatterli, non alzarli, ma evidentemente però c'è chi pensa diversamente. Quindi come è meglio rispondere all'avanzata del terrorismo, come dicevo prima, senza però rischiare un coinvolgimento che non è esagerato definire da terza guerra mondiale? Mette i brividi dire questo, però tutti l'abbiamo ascoltato. E ancora una volta le parole di Bergoglio tornano, mi pare di prepotenza, a segnare una continuità, insomma una specie di modus operandi, una filosofia di comportamento, una filosofia di vita, per i cristiani in questo caso, ma comunque per tutti, filosofia di vita che gli autori, anche se si dichiarano non credenti, sembrano comunque intenzionati, mi pare, a seguire e a consigliarci soprattutto di farlo.
Però Roberto, no, ti chiedo questo, in sì. Realtà sì, la paura è legittima, ma è una paura di tutto, che tutto sommato di fronte agli orrori che ci capitano ogni giorno, ma che si ripete da sempre, no? Non è che questa epoca è segnata più di un'altra, andando a ripercorrere la storia, forse è più una consapevolezza?
Esatto Flaminia, probabilmente, è un mio pensiero, probabilmente anche il tuo e diciamo il nostro, e queste paure ci sono da sempre, soltanto che chiaramente direttamente proporzionali a tutti i mezzi di informazione che oggi abbiamo a disposizione vengano ampliate, quindi ne abbiamo una consapevolezza maggiore. Quindi
sappiamo di più. Sappiamo
ne abbiamo di più. Esatto, e la paura è il filo rouge, come dicevo prima, è la nota dominante all'interno di questo saggio, che è veramente molto interessante.
Ma c'è una ricetta che loro danno contro la paura?
Ma ad esempio mi pare di capire che su tutto questo che viene esposto, quindi nell'insieme di questi terrori, tra virgolette, c'è un'equazione interessante. Loro dicono che da un percorso pace, crisi, guerra, vittoria e pace, siamo passati a questo percorso, crisi, guerra, di nuovo crisi. E sottintendono questo...
Non c'è mai la vittoria, mi sembra di capire.
Sì, ecco.
E non c'è mai la pace.
No, esatto, e loro sottintendono questo, cioè stanno a sottintendere le guerre non risolvono nulla, anzi, puntini, aggravano il tappeto, l'humus, il background che sta al
ma
di sotto.
Qui ti faccio io una domanda, Roberto, ma il dialogo con queste realtà è possibile o è comunque da tenere sempre come ultima chance e quindi non prenderlo ancora in considerazione? Il parlare con l'ISIS, tanto per dire un nome.
Ma potrebbe essere possibile, anche se affrontare la realtà di un dialogo con un ente, con un'icona del terrorismo è per alcuni, per determinate parti politiche, sembra uno sproposito. Però mi pare di capire che lo stesso libro ci porti a questo che hai detto tu, Alberto, cioè a supportare comunque un dialogo, a cercare di non adoperare la risposta bellica, la risposta fin tanto che è possibile, proprio per evitare, perché loro dicono, da questo loro libro, dicono che dopo una crisi si fa una guerra, ma dopo la guerra non c'è una vittoria e la pace come c'era prima, ritorna una crisi. Quindi forse sarebbe meglio parlare di più quando è possibile e sparare un po' meno, secondo me.
Grazie Roberto, grazie sempre e ci salutiamo qui.
Ripetiamo il titolo del libro così i nostri ascoltatori possono prendere nota e correre a comprarlo, perché veramente possiamo dire dà una soluzione a tante nostre angosce. E Contro la paura, l'editore Baldini e Castoldi, sono 16 euro il costo di copertina, 215 pagine, 7 centesimi a pagina. Ricordiamo anche gli autori che sono Giulio Massobrio, Vittorio De Micheli, in collaborazione con l'ambasciatore Luigi Narbone. Alla prossima, Roberto.
A risentirci, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Siamo ritornati in diretta, ma vogliamo riprendere un attimo le fila di questa settimana che è appena conclusa per mandare in onda un piccolo segmento dedicato alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna che si è svolta pochi giorni fa. Antonio, come stai? Alberto Gaffi da Roma.
Benissimo. Siamo una fiera affollatissima. Siamo un po' impressionati dalla partecipazione.
Me lo diceva anche Giovanni Nucci, che è lì per incontrare un po' di suoi editori. Tu sai che lui è uno scrittore per ragazzi e certo. Mi diceva che c'è entusiasmo in vari stand, soprattutto nel tuo, delle edizioni Sonda, ma un po' tutti, anche gli ultimi arrivati, stanno riscuotendo tra i visitatori, molti stranieri, enorme successo. Che cosa ci dici di questo arrivo degli stranieri?
Credo che giochi il fatto, sono 5 anni di seguito che, mentre per l'editoria generale diciamo che sono 5 anni di seguito di difficoltà, nel settore ragazzi invece sono stati 5 anni di continua crescita, e in particolare l'apprezzamento per la creatività degli illustratori italiani che trovano un forte riscontro. Pensiamo che nel 2015 di tutti i libri tradotti all'estero italiani il 36% sono libri per ragazzi. Quindi c'è proprio, non so come dire, la convergenza di un settore che è riuscito ad essere innovativo e propositivo anche in un momento difficile.
E cosa mi dici dei libri invece giocattolo in qualche modo, che sta proponendo la Sassi Editore, ma anche altri, in varie lingue e venduti anche all'estero, prodotti da italiani?
E diciamo che qui fa parte, in un certo senso, un po' del design italiano, della linea, diciamo, di quelle caratteristiche che vengono riconosciute un po' all'impresa italiana, e quindi anche questa è la proposta. È chiaro che noi forse siamo più sensibili al libro diciamo che dà molto più peso al contenuto e a quello che e al messaggio complessivo, però certamente questi aspetti applicativi, che però fanno bene al settore, diciamo complessivamente, rappresentano un po' la tradizione imprenditoriale italiana e l'immagine che l'Italia ha anche nei paesi stranieri. Lo cogliamo proprio così, direttamente qui a Bologna.
Antonio, una domanda personale: qual è il tuo libro che sta riscuotendo più interesse tra gli acquirenti stranieri come diritto d'autore, quindi per traduzione?
Per la traduzione è il dizionario bilingue di Roberto Marchesini, Bambino Gatto, Gatto Bambino, e Bambino Cane, Cane Bambino.
Dove il bambino naturalmente può essere un bambino anche con dei problemi gravi, come per esempio bambini autistici, ne abbiamo già parlato varie volte, che dal contatto, dalla pet therapy, ottengono dei risultati incredibili.
È chiaro, ci vuole un personale molto esperto che sappia rispettare sia che conosca bene i bambini, che conosca bene anche gli animali e i cani, e che quindi faccia sì che da questa esperienza ci sia beneficio per tutti, ecco. Però è possibile ed effettivamente molti lo riescono a farlo oggi.
E gli stand più interessanti dove pensavi di comprare invece diritti di editori stranieri, quali sono?
Ci sono in questo momento, se il mondo anglosassone è omologato in una maniera clamorosa, le novità più grosse sono, secondo me, dal mondo spagnolo, di lingua spagnola, quindi America Latina, Spagna. Ci sono tantissime piccole case editrici nuove, diciamo è l'ambito dove c'è più novità in questo momento, e che quindi, essendo nuovi e dovendosi far spazio, si distinguono e si sforzano di distinguersi con grande creatività.
Grazie ancora Antonio, alla prossima settimana per sentirti su altri argomenti sempre di attualità sul mondo dell'editoria. Ricordiamo che Antonio Monio, oltre a essere titolare della casa editrice Sonda, è anche presidente della piccola e media editoria dell'AIE, dell'Associazione Italiana Editori. Ciao Antonio.
Arrivederci a tutti, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto a un caro amico, Andrea Kerbacher, che scrittore, non naturalmente solo quello, ma scrittore di temi caldi, caldissimi, come la cultura, i beni culturali in Italia, come vengono trascurati, come vengono utilizzati, ma anche dove viene a trovarsi la nostra memoria, in quale sgabuzzino viene nascosto il nostro più prossimo passato. E da quello sgabuzzino, da quella cantina dove fra qualche ragnatela è andato a tirar fuori un incartamento, uno scatafascio, si direbbe in termini ironici, dedicato a un personaggio importante per la memoria milanese, perché va ricordato Tavecchio. Lo chiediamo direttamente ad Andrea, che ne dici di questo ricordo?
Beh, Tavecchio è un pensionato degli anni 70, è nato nel 1912, ha vissuto tutta la sua vita lavorativa a Milano, dove è stato custode del macello, e sarebbe destinato a oblio totale se non fosse che un giorno di una violentissima manifestazione dovuta a sinistra a Milano, nel marzo del 72, si trova a passare in centro, in Piazza della Scala, e in un momento di parziale tranquillità, per un motivo misterioso, dei poliziotti sparano un lacrimogeno che lo colpisce e lo ammazza sul colpo. Che è una delle tante storie drammatiche di quegli anni, che non a caso ricordiamo come gli anni di piombo, ma in questo caso si carica anche di maggiore amarezza, perché questo signore, passando per caso, è stato una vittima che non interessava a nessuno, che quindi è stato dimenticato da tutti, per cui ho voluto rendergli omaggio, una persona di cui si è parlato pochissimo, è uscita dalla memoria collettiva anche di quegli anni, chiamando proprio il libro La rimozione, perché di fatto di questa persona si sono perse tutte le tracce.
E perché abbiamo voluto rimuovere questo personaggio? Cosa aveva di piccante o di scabroso che non doveva rientrare nel novero dei morti più famosi, ecco, diciamolo così, via.
Al contrario, non aveva nulla, era una persona comune, non era un militante, quindi le forze di sinistra non hanno avuto alcun interesse a parlarne, perché è servito per un po' per dire che la polizia era brutta e cattiva, ma finito quello non è servito più a quello, quindi è stato comunque dimenticato. Ovviamente lo Stato, che era responsabile della sua morte, ha cercato di fare in modo che non si ricordasse, e per i media, e questo è il nostro sistema mediatico, purtroppo è largamente imperfetto, un morto che non fa notizia, un morto che non ha un cognome importante, un morto che non ha una causa da difendere, è un morto insignificante e come tale lo lasciamo perdere. Quindi questa complessità di fattori rende il pensionato Giuseppe Tavecchio un signore totalmente poco interessante nella sua vicenda.
E che purtroppo, Andrea, di Giuseppe Tavecchio non c'è stato solo lui, ce ne sono stati tanti. Cioè, il problema è la polemica che si può fare su come la polizia interviene o debba intervenire. Negli anni di piombo in particolare, poi questo episodio accade dopo una manifestazione, dopo che però era già stata sgombrata la piazza, quindi effettivamente è stato un lacrimogeno lanciato così in maniera del tutto inutile, vorrei dire, purtroppo. Però insomma è capitato ancora, è capitato recentemente, è capitato a Milano, a Roma, anche in altre circostanze.
Ma non è questo il mio tema, per la verità. Questo tema è stato affrontato all'epoca, la giustizia ha seguito il suo corso, sono state date delle condanne in primo grado, per quanto lievi, c'è stato un risarcimento, io ho anche rintracciato alcuni dei giudici di parte civile che avevano partecipato. Questa vicenda è archiviata nel contesto di una situazione buia, clamorosa, che vede un numero di vittime spaventose, sulle quali pure è calato un certo velo, una certa rimozione globale, nel senso che si sa che ci sono stati, ma non ne parla più nessuno. Però questo non è un libro incentrato sul fatto in sé, ma sul tema più generale di come una memoria selettiva scelga alcune cose che fanno comodo qualcuno e non altre.
Andrea, prima di darci appuntamento, sì, a fra pochissimo ascolteremo un brano musicale per allentare un minimo la tensione, perché è molto drammatico ritornare in pieno in quegli anni dove Giuseppe Tavecchio, vittima dimenticata degli anni di piombo per Marsilio Editore, è il tuo libro. Parliamo di 126 pagine, 15 euro, 11 centesimi a pagina, ma il vero titolo, che è secondo me ancora più simbolico e forte, è La rimozione. Ecco, questa rimozione sarà l'argomento del nostro prossimo incontro telefonico, sempre resta con noi, per continuare a parlare attraverso il tuo libro degli anni rimossi. A fra poco.
A dopo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro autore Andrea Kerbacher, che oggi è presente col suo ultimo libro La rimozione, storia di Giuseppe Tavecchio, vittima dimenticata degli anni di piombo, Marsilio Editore, 126 pagine, 15 euro, 11 centesimi a pagina. Ma prima di dare la parola al nostro autore, leggiamo l'esergo.
La storia fosse scritta dalle vittime, altro sarebbe. Un tempo di minuti, di formiche incessanti che ripullulano al nostro soffio. Eppure ad una vivide di tenacia, intente d'essere. Alfonso Gatto, Le vittime, e tu la dedichi alla memoria di Guido Vergani, che ti ha indicato questa storia in un sogno.
Sì, esatto, la poesia di Gatto arriva da una raccolta che si chiamava La storia delle vittime, e mi passa particolarmente adatta perché qui parliamo di una vittima, e a me interessava fare un'operazione appunto di vedere le cose dal punto di vista della vittima, che è una cosa che non si fa quasi mai.
No, sempre sì, sempre si critica l'operato della polizia, che certamente c'è, ma effettivamente la vittima non viene presa in considerazione, quando soprattutto la vittima non ha illustre, come in questo caso, anche se c'è una curiosità che ti volevo chiedere. Il sindaco del momento era Aldo Aniasi, che tu però richiami come amico di non si sa che titolo della vittima.
Quindi non fu un funerale di Stato, ecco.
Però lui c'era.
Non fu un funerale di Stato, ma Aniasi c'era come amico, questo me l'ha detto il figlio di Tavecchio, che sono andato a trovare, e erano amici personali, come capita a volte tra persone che hanno ruoli pubblici e altre che non l'hanno, però la partecipazione di Aniasi, che è anche l'unico politico che è andato a trovare Tavecchio in ospedale, dove lui è stato 3 giorni in agonia, è una partecipazione non personale, non istituzionale. Nessun'altra istituzione ha ritenuto di voler partecipare né all'agonia con una visita né ai funerali di Taverio, cosa che invece hanno fatto largamente per tutti gli altri che avevano più nome e più notorietà.
Questa un'altra figura importante nel romanzo è Mattioli, presidente della Comit, che ormai è anziano, sta per andare via, però entra nella tua narrazione. Come c'entra?
Mattioli è all'epoca ancora presidente della banca commerciale, la mitica Comit, lui ne è stato il presidente storico e quello a tutt'oggi più illustre, oggi la Comit non c'è più, è diventata Intesa, ma insomma quella banca lì, e da quell'edificio lui vedeva tutto quello che accadeva sulla piazza, quindi è una piazza Scala molto simbolica a Milano, perché c'è la grande banca dell'epoca, la banca commerciale appunto, c'è il teatro alla Scala, e all'epoca sovrintendente alla Scala è un altro grande personaggio, Paolo Grassi, c'è appunto Palazzo Marino, sede del sindaco, e quindi il potere politico, quindi si concentrano il potere culturale, quello economico, quello finanziario, e proprio ai piedi di questi tre poteri accade questa vicenda sgradevole, dimenticata.
Senti, c'è un altro personaggio illustre che tu citi, che è Gian Giacomo Feltrinelli, anche questa personalità come entra, come se fosse un po' un occhio che comunque critica, che comunque vede, ma che alla fine non parla, come l'ha inserito?
Allora, Feltrinelli entra perché pur non partecipando alla manifestazione di quel sabato, per quanto ne sappiamo, perché lui ha un colloquio che Scalzone ricorda il giovedì prima, dove dice che lui vorrebbe andare a quella manifestazione armato e Scalzone gli dice di non farlo.
Parliamo di Oreste Scalzone, no? Naturalmente.
Parliamo di Oreste Scalzone, sì, parliamo di quell'ambiente dell'ultrasinistra che in quegli anni si sta trasformando e sta andando su vie terroristiche. E Gian Giacomo Feltrinelli, tre giorni dopo questo sabato, salterà per aria sul traliccio di Segrate. E allora lì si vede anche tutta la differenza che fa un morto che fa notizia da un morto che non la fa, perché se per Taverio erano state due righe sul pensionato anonimo, per Feltrinelli saranno paginate e paginate di giornali che ne esplorano tutti i reconditi aspetti. Certo, è una morte chiaramente più spettacolare.
Beh, anche perché forse è una morte pilotata, invece quella è una morte casuale.
Beh, io questo non lo so, non ho mai avuto questa impressione. Di fatto il nome di Feltrinelli però fa certamente un botto mediatico non banale, ecco, che Taverio si guarda bene dal fare. Loro si trovano i due cadaveri insieme all'autopsia e Taverio viene messo dopo, perché prima bisogna dare la priorità a Feltrinelli, che è in questo caso così eclatante.
Quindi possiamo chiudere dicendo che è stata, come poi tu hai detto, comunque una sentenza ingiusta.
Io non dico questo.
L'unità lo citi, insomma.
È l'unità, ma l'unità non parla della sentenza di primo grado, parla della seconda, che è l'appello e che avviene molti anni dopo, accade nel 77. E il processo d'appello si conclude con una assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ma in primo appello c'era stata invece una condanna.
Beh, insomma, queste parole si spiegano da sole, ecco, penso che non ci sia bisogno di aggiungere altro.
No, infatti, assolutamente, la vicenda è una vicenda ormai acclarata nel suo svolgimento, e quello che è successo non è sotto gli occhi di tutti, banalmente perché non se ne parla. Gli altri sì, di questo no.
Allora, ripetiamo ai nostri ascoltatori i connotati del libro, che è La rimozione, storia di Giuseppe Taverio, vittima dimenticata degli anni di piombo, l'autore Andrea Kerbacher, che è stato con noi, Marsilio è l'editore, 126 pagine, 15 euro il costo di copertina, e il nostro giochino, il costo a pagina, di soli 11 centesimi. Alla prossima, Andrea, grazie ancora di essere stato con noi.
Grazie a voi, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata Roberta Petroni, autrice di Obelischi e Chignon per la casa editrice fiorentina Clichy, ma che è un libro nato a Firenze ma che parla di Roma, di una Roma che vuole rinascere, una speranza di primavera, primavera nella stagione e primavera nel cuore. In questa primavera altri suggerimenti su cosa fare a Roma.
Abbiamo due punti fermi a Roma in questa stagione e riguardano l'arte. Il primo è sulla Tevere, Piazza Tevere. L'associazione La Hollus Tevere Eterno sta realizzando una grande opera con William Kentridge, un artista sudafricano importantissimo, molto famoso, che ha portato a Roma questo suo grande teatro e racconta la storia di Roma. Io suggerisco di andare assolutamente a fare una passeggiata.
Si scende da Ponte Sisto
fino a Ponte Mazzini.
Quindi chiariamo perché c'è
lato Trastevere.
Cioè, sì. Questa parte del greto del fiume da Ponte Sisto a Ponte Mazzini è stato ribattezzato Piazza Tevere, sì. Che è un nome di fantasia perché non esiste a Roma Piazza Tevere.
Non esiste, ma vogliamo che esista in qualche
certo,
modo.
E sarebbe questo pezzetto di greto.
Sì, bisogna vivere il fiume, bisogna vivere il Tevere e questa è una bellissima occasione.
Questi fantastici
per
murales saranno finiti per il Natale di Roma.
Sì, per il 21 aprile ci sarà una grande festa, ma già il Via Vai è iniziato da molto tempo perché già osservare tutto il lavoro dei volontari è già uno spettacolo.
E che murales sono? Chi sono gli autori? Cioè da dove vengono?
No, il titolo è Triumphs and Laments e raccontano la storia di Roma. Quindi attraverso dalle origini fino a Pasolini.
Quindi quasi una scenografia teatrale, come sì. Delle quinte che hanno sì. Voluto realizzare.
Proprio
là.
Nello stile di Kentridge.
Bello.
Il presidente di questa associazione è una signora americana. Ricordiamo sì. Il nome, magari cosa sì. Ha fatto prima di questa iniziativa, se sappiamo
sì,
qualcosa in più su lei.
Si chiama Christy Jones, era una ex borsista dell'American Academy di Roma e ha deciso di fondare questa.
Ed è rimasta a Roma, quindi non sì. Se n'è più andata.
Sì. Gli stranieri adorano Roma, amano Roma e sono dei grandi visionari.
Ha trovato lavoro a Roma, cosa fa? Gallerista? Si occupa,
continua a fare l'artista e si occupa di questa associazione che non fa solo questa attività. Adesso
quindi,
sul 21.
Scende da Via Magina e rimane a Trastevere. Sì. Sappiamo che l'Accademia Americana si trova pochi metri, diciamo, in salita abbastanza ripida, però vicino al fontanone del Gianicolo, questa splendida dimora che è in Via Magina, e da lì i borsisti spesso amano passeggiare per il quartiere più americano di Roma, che è Trastevere, dove sì. Praticamente si sente parlare tra John Cabot University e altre istituzioni americane solo in inglese, ma direi proprio americano.
E poi mi sposterei anche sulla Francia, quindi a Villa Medici, a Trinità dei Monti, dove un altro artista visionario, anche lui, Yan Peiming, ha inaugurato una mostra dedicata totalmente a Roma. E questo ci fa vedere come lo sguardo di un artista straniero può vedere a Roma una sintesi della sua
questo
sua vita.
Per dare un'anticipazione, è un artista asiatico?
È un franco-cinese.
Franco-cinese, che cosa espone? Quadri di che tipo?
Una pittura di grande formato dove appunto racconta l'urbe, la città eterna, attraverso proprio dei topici, quindi dai papi, dai ritratti di Innocenzo X, arriva fino a Roma città aperta di Rossellini.
Senti Roberta, ma che mi incuriosisce, poi andremo a vedere la mostra. Che tipo di pittura è? Tu l'hai vista? Cioè realista?
Sì, sono delle grandi pennellate che hanno molto su dei chiari scuri, sul grigio e nero, molto scuro, però ci sono delle grandi innesti di rosso. Il rosso che ecco. Comunque è il rosso, il colore di
quindi
Roma.
Quindi utilizza più il volume dei colori piuttosto sì. Che della linea.
Sì.
Senti, torniamo a parlare del tuo libro Belischi e Scegnocchi, che ha avuto veramente un grande successo e sta andando avanti, tant'è vero che hai dovuto creare un blog.
Sì, ho dovuto proprio crearlo perché Roma è comunque una città liquida, per usare un termine di Bauman, è una città liquida dove succedono tantissime cose e quindi bisogna assolutamente stare dietro a tutto questo perché ne vale la pena, e allora ho pensato di integrare comunque tutto quello che ho messo nel libro con degli aggiornamenti.
E noi ci nuotiamo in questo liquido, no?
Sì, dobbiamo.
Ci sguazziamo.
Dobbiamo.
Hai in previsione un'altra città o ti fermi su Roma?
Allora, quando l'ultima presentazione mi hanno fatto questa domanda, io ho pensato a New York, veramente.
Addirittura.
Però qualcuno mi sta chiedendo in modo più diretto Parigi, quindi chissà.
Quindi andrai lì, ti trasferirai per un periodo?
Per qualche tempo magari sì.
Quindi niente in Italia però?
In Italia no, ancora non vorrei provare un po' a vedere l'estero, anche per fare un paragone, un confronto.
Io pensavo Venezia, visto che si nuota così bene.
O Firenze, visto che la casa editrice è fiorentina.
Non so, questo vabbè, vediamo, sono aperta a tutte.
non diamo noi gli ordini, no. Siamo solo in attesa di nuove informazioni, nuovi suggerimenti. Torna a trovarci.
Presto, sì, grazie.
Grazie.
Carta vetrata.
anche questa puntata di Carta Vetrata è finita. Flaminia, ci siamo divertiti anche questa
puntata. Beh, è stata molto divertente, sì.
Chiudiamo in bellezza con una lettera a una donna amatissima, la lettera Laura di Gianfranco Draghi, e come ogni puntata telefoniamo al nostro corrispondente d'eccezione da Rovigo, il nostro Draghi, in questo caso non Gianfranco ma Cristiano Junior, quindi Draghi Junior, come stai, Draghetto?
Insomma, io senti, sto benissimo, qui tutto si svolge in grande con grande fermento.
La primavera rodigina, la primavera rodigina.
La primavera rodigina, va bene, il rugby Rovigo va bene, io mi sto per prendere una nuova laurea, poi vi racconterò.
Collezionista di lauree.
Siamo a tre, dai, questa è la tesi di laurea che discuterò, è sugli emigrati, in particolare i rifugiati richiedenti asilo, ma ne parliamo un po' più in là.
Eravamo fermi a papà qualche anno fa, quando prima di scomparire era stato osannato da una pubblicazione ad Elfi, che erano le lettere a Gianfranco, che sono appunto il carteggio che la Campo, se non
le
ricordo,
le lettere a Gianfranco. Bravo, Cristina Campo, lettera a Gianfranco Draghi e altri amici fiorentini, e si sa che la Campo ha un suo parterre di grandi ammiratori, di fan.
Ma lei aveva un debole per papà, quindi principalmente
sì,
lui.
Grandi amici.
Esatto, nulla di più naturalmente, ecco, questo era ben chiaro. Invece questo libro...
Assolutamente si davano del lei.
Beh, quello poteva essere anche un giochetto divertente.
Lo fai te con tuo libro. Lasciamo perdere questi giochetti, poi li facciamo.
Di mio padre possiamo parlare all'infinito, però questo è un...
Beh, era un bell'uomo come te, lo sei, dai, un rubacuori vero. Ma lettere a Laura.
Sessantottino.
Lettere a Laura, lettera, quindi una sola lettera d'amore a Laura, che è stata la sua prima moglie, è stata poi tua madre, che non c'è più.
Esattamente, cioè quella cosa curiosa di questo libro, che è uscito postumo, è che sono le lettere scritte in circa 3 anni da mio padre alla fine della sua vita, quindi quasi novantenne, dal 2010 al 2013, a mia madre, che era poi la sua moglie, perché poi lui non si era mai risposato, né divorziato in realtà, ma solo separato, dal quale si era diviso nel 68, quindi erano stati insieme 17 anni, poi per 47 anni sono stati separati, ma a lui è rimasto questo amore dentro, e quindi alla fine della sua vita, a cavallo in questo periodo,
dopo l'incendio che noi sappiamo che colpì la casa di papà.
Sì, e lì è stato per lui un momento di grande ripensamento sulla sua vita, e ha scritto queste lettere, fra l'altro mentre le scriveva, diciamo circa a metà di questo epistolario, la mamma è morta, quindi le prime gliele ha mandate, le capitate, io so che la mamma le leggeva, e poi invece le ultime sono solo lettere di grande nostalgia.
Ricordiamo la casa editrice, Edizioni Tracce di Pescara, sono 96 pagine, 13 euro, prezzo ragionevole, ma mi dicevi di difficile acquisto, come si fa,
guarda,
per comprarlo?
Guarda, impossibile acquisto, nel senso che l'editore le ha solo stampate, ha dei problemi in questo periodo, quindi è riuscito a stamparne un po' avventurosamente, di questo non possiamo che ringraziarlo, però non sono in grado di distribuirlo né di venderlo, quindi ce l'ho io, ne ho una cinquantina di copie, quindi un'assoluta rarità. Per prenderlo bisogna collegarsi al mio Facebook, Cristiano Draghi, oppure su eBay, l'ho messo in vendita, se chi sa maneggiare eBay può comprarlo su eBay, glielo mando io, quindi siamo
ma
proprio al fai da te.
Cristiano, siccome è molto commovente tutto questo, non ti nascondo che veramente viene una gran voglia di leggerle, non si potrebbe fare, non so, on demand questo nuovo tipo di pubblicazioni?
Guarda, è uscito su carta, è uscito così, quindi sì, però vediamo, intanto facciamo questa distribuzione a mano, poi faremo una presentazione a fine mese qui a Rovigo, al Teatro Studio di Massimo Munaro, che è il fratello di Marco, l'editore di poesia, e verrà
Ponte
un mio
del
grande
Sale,
amico.
Ponte del Sale, sì.
Senti,
Ponte
del Sale, Cristiano,
verrà
puoi
un mio
leggere...
grande amico...
No, puoi leggercene uno stralcio per capire in che modo...
La mia è curiosissima, e anch'io devo essere sincero.
Guarda, è una storia di amore, dolore, nostalgia, tutto insieme, ve la leggo. Settembre 2010, cara Laura, questa è una lettera senza tempo, fuori dal tempo. ed è dedicata alla tua essenza, alle nostre essenze, a quello che siamo stati, siamo e saremo, e all'essenza indescrivibile del nostro amore. Questa lettera si connette agli abeti di Mondor in Francia, alle acque del lago, infatti ti vedo come allora nell'azzurro delle acque. Questo dolce è come smisurato azzurro, vedo il tuo viso, i tuoi occhi, i tuoi capelli, i primi lunghissimi che ti pettinavo nella camera dei miei genitori durante quei giorni sul lago appena sposati. Mi si rincorrono tantissime immagini e questa intensità di cui ti parlavo all'inizio diventa quasi insopprimibile e estesa, come appunto è sempre il vero amore, cioè la vera vicinanza con un altro, la vera bellezza della partecipazione e l'estensione di ciò che si vorrebbe per l'altro, quello che poi magari non si riesce a fare, ma in fondo forse non importa, forse vale il versetto pace agli uomini di buona volontà, dato che forse a noi uomini è concessa solo la buona volontà. Ecco questo come l'essenza, la realtà di un perpetuo amore, per quanto lo sono le nostre cose umane.
Ma ecco qua, questo Cristiano, è un pezzetto di una delle lettere. Non riuscivo a star zitta, non so se mi si è pure sentito. È la dimostrazione che l'amore nella vita è uno, nonostante tutto.
Senti, guarda, io ti devo dire che l'amore è fatto in tante forme. Questo è proprio l'amore perduto, perché loro si separano. Nel 68 non si parlano più. Si scrivono un po', si mandano qualche regalo, ci sono dei contatti intermedi, ma pensa che mio padre non ha più sentito la voce di mia madre in 47 anni e questa è una nostalgia tremenda, quindi l'amore è perduto. Poi ci sono gli amori vissuti, vedi, una cosa curiosa di questo libro è che è stato curato, ma ti dico con grande amore, dall'ultima compagna di mio padre Giancarla, che Alberto ha conosciuto, e la quale si è messa lì e ha messo a posto le lettere di lui alla prima moglie, quindi insomma ti devo dire che è un'apertura mentale.
Ti posso dire che no, da quello che racconti sono tutte delle persone straordinarie che ti circondano.
Sono persone che ci hanno insegnato una cosa fondamentale, la libertà, la quale non consiste nel negarsi delle cose o nel negare agli altri delle cose, ma ci insegnano che bisogna essere liberi e dare libertà agli altri, ma anche cercare di amare, quindi cercare sempre di guardare in positivo. È veramente una lettura, io sono molto critico rispetto agli scritti di mio padre, badate, cioè non sono mai stato tenero, e invece qui è veramente qualcosa di molto potente, e ho visto anche che solo raccontarla in qualcuno, specie in chi ha vissuto separazioni traumatiche, ha avuto momenti così, colpisce nel profondo.
Ringraziamo ancora Cristiano Draghi, ricordiamo Lettera a Laura, edizioni Tracce, Pescara, 96 pagine per 13 euro, reperibile come avete sentito solo in alcuni modi abbastanza avventurosi, ma comunque reperibile, di Gianfranco Draghi, di papà Gianfranco, che salutiamo se ci può ascoltare magari da lassù. E a Flaminia la parola per salutare le nostre radio che invece ci ascoltano oggi, da cui siamo ritrasmessi.
Esatto, le salutiamo e le ringraziamo e sono Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività da Trieste, Radio Budrio da Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia da Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo da Terni, Perugia, Rieti e Viterbo e dal web Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo da Rovigo.